nostra
seconda meditazione, la seconda meditazione. Ecco, la tiene Lucia Martinucci, che è, credo, una delle poche donne che è in Italia, forse, che collabora e detta gli esercizi spirituali di Sant'Ignazio. Ecco, è stata in Francia, è stata, non so se a Trapani siete
andati. Sì, l'estate scorsa, e andremo anche quest'estate per un corso a Trapani.
Un corso di esercizi spirituali a Trapani.
Presso un ordine religioso femminile.
Religioso che sì. Li ha chiamato femminile. Ecco, quindi è esperta, insomma, di meditazione, di esercizi di meditazione. Gli esercizi di meditazione, quindi io adesso la recito io, prima di questa meditazione, che è il famoso memorare, preghiere di San Bernardo, lo dico in italiano. Ricordati, o Pissima Vergine Maria, non essersi mai udito al mondo che alcuno abbia ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, chiesto la tua protezione e sia stato abbandonato. Animati da tale confidenza, a te ricorriamo, Madre o Vergine delle Vergini, a te veniamo e, peccatori contriti, innanzi a te ci prostriamo. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le nostre preghiere, ma ascoltaci propizia ed esaudiscici. Amen. Ecco, quindi lascio adesso la parola a Lucia, ecco, che ci farà meditare su Maria, Madre della Fede.
E Vergine fedele, sì, perché riprendendo proprio quello che diceva Don Davide, una degli spunti che ci ha dato Don Davide, la Vergine Santa dobbiamo conoscerla, perché, come dice Sant'Ignazio e ci insegna anche il buon senso, è difficile amare e quindi imitare e seguire ciò che non si conosce. Giustamente Maria ci è proposta come modello. E per farsi simili al modello bisogna conoscere il modello, se no ovviamente uno se si fa simile a un'idea astratta magari che ha del modello. Allora in questo senso Sant'Ignazio ci aiuta molto, perché negli esercizi spirituali propone sia delle meditazioni, quelle che diciamo tecnicamente si chiamano meditazioni, cioè appunto delle riflessioni sulle verità di fede, sulla storia stessa della salvezza, ma anche e soprattutto delle contemplazioni. Il metodo ignaziano è famoso per proporre le contemplazioni, cioè partendo da un, diciamo così, un fatto concreto, un momento reale della storia della salvezza, vederlo, sentirlo, toccarlo quasi, perché non sia più una cosa che noi vediamo dal di fuori o che conosciamo solo razionalmente, ma perché diventi davvero parte della nostra vita. Lo possiamo fare e lo facciamo tutte le volte che recitiamo il Santo Rosario. Che cos'è il Rosario in fondo, se non appunto essere presi per mano da Maria, chiedere continuamente l'aiuto e il supporto alla Vergine Santa, perché sia lei a mostrarci, a illuminarci, a spiegarci i misteri della salvezza, le tappe con cui Dio si è rivelato pienamente e ci ha salvati in Gesù. Infatti nei misteri del Rosario, diciamo, nel primo mistero si contempla, cioè appunto dovrebbe essere quel entrare nel mistero in modo quasi da toccarlo. Sant'Ignazio dice gustarlo, come si mangia un biscotto buono, perché diventi parte della nostra vita, perché diventi quasi un nostro ricordo, non più una conoscenza intellettuale astratta. E allora quella che propongo adesso di fare insieme è proprio questa contemplazione su Maria, Madre della Fede, prendendo un momento, se ne potrebbero prendere tantissimi, un momento molto particolare della storia della salvezza e della vita di Maria, perché Maria c'è sempre, che è il Sabato Santo, quella che dall'antica liturgia fin dai tempi davvero antichi è chiamata per esempio l'ora della madre, che appunto adesso nella sua forma liturgica si recita il Sabato Santo, in particolar modo vi segnalo che c'è una bella devozione dall'80, me l'ho segnato, dal 1980 circa, a Santa Maria Maggiore a Roma, proprio per questa celebrazione dell'ora della madre del Sabato Santo, ma da cui deriva ad esempio la devozione e la liturgia di Santa Maria il Sabato. Il Sabato Santo è l'ora di Maria perché Gesù è morto, Gesù non c'è, l'unico mediatore tra Dio e gli uomini non c'è, c'è buio su tutta la terra, c'è stato il grande terremoto della morte di Gesù. Il diavolo sa di aver perso. Se avete presente, straordinaria l'intuizione di Mel Gibson di mettere, se avete visto The Passion, al momento della morte di Gesù, la disperazione del diavolo che sa di essere stato sconfitto dalla redenzione che è avvenuta completamente. Eppure gli uomini sono ancora tutti e ciascuno nella loro libertà. E Maria è la prima, diciamo così, che è anche lei pienamente nella sua libertà. E deve sostenere con la sua fede, in quel momento di buio totale, tutta la fede di tutti gli uomini, di tutta la storia, in un certo senso di tutta la redenzione. È un momento cruciale della storia della salvezza. Gesù è morto, ha compiuto, tutto compiuto, davvero. La redenzione è completa, l'uomo è potenzialmente salvo se vuole. Ma c'è quel se vuole, cioè c'è sempre la libertà di aderire o meno. E come fa l'uomo a rimanere fedele in quel momento tremendo di buio, in quella prova, come ci ha ricordato anche Don Davide, la nostra vita è sempre piena di prove. Quella è stata, per Maria, l'ora forse più della passione, l'ora di prova, diciamo così, totale. Proprio perché Dio non si fa sentire. È buio. Bisogna andare avanti con la sola fede. Ma Maria è la Vergine fedele, cioè è colei che tiene in piedi, in un certo senso, in quel momento tremendo, tutta la fede della Chiesa, perché la Chiesa è lei in quel momento. Gli apostoli sono scappati, i discepoli sono in dubbio e sono da confermare, le donne sì, c'erano sotto la croce, ma sono devastate dal dolore. Maria, pur devastata dal dolore, è quella che deve tenere per tutti. Sulle sue spalle, diciamo così, c'è il peso della fede di tutti. E noi siamo partoriti nella fede da Maria in quel momento di buio. Perché la fede si prova, diciamo così, proprio quando c'è da averla. Perché? Perché finché tutto va bene, tutto va bene. Finché c'è il sole ed è una bella giornata, è facile dire, che bello, andare a fare due passi. Sì, ma quando il sole non c'è, la nebbia oltre che alle nubi è totale, non vedi a un palmo, come fai a dire che è bella la vita? Devi avere la fede, cioè devi crederci, cioè devi credere oltre alla banale evidenza. Perché? Perché sai che la vita non finisce tutta qui, perché sai che quello che vedi, che è l'evidenza, che è vero, non spiega completamente quello che stai vivendo, non è lì il senso ultimo, ma il senso ultimo è nella vita eterna. La fede di Maria in suo figlio Gesù, Dio incarnato, nel Padre e nello Spirito Santo, in quel momento è messa alla prova in modo tremendo. E il diavolo soffia, sibila, scompiglia il più possibile. Perché? Perché lui è ancora, diciamo così, libero di agire e di tentare. Maria in quell'ora è tentata tremendamente, ma proprio lì, nel momento, diciamo così, più difficile, proprio perché contemplando e vedendo lei che ha resistito per tutti noi possiamo imparare da lei. Perché appunto i momenti bui, se non ci sono stati nella vostra vita, ci saranno, e non faccio il profeta di sventura, non vi sto augurando niente di male, ma succederà. Perché? Perché noi non sappiamo quanto valiamo e abbiamo bisogno, misteriosamente da un certo punto di vista, ma che Dio ci mette alla prova. Diceva anche Don Davide, Dio ti mette alla prova. Cosa vuol dire? Non è che Dio non lo sa quanto vali, ti deve fare l'esame e deve vedere fino a che punto arrivi. Dio sa tutto, è onnipotente, onnisciente, è onnipresente, tutto qua. Dio non ha bisogno di testarti, perché sa meglio di te fin dove arrivi. Dio sa meglio della Vergine Santa fin dove arriva. Ma ciascuno di noi non si conosce pienamente, non sa fin dove arriva. Ed è nella prova che noi ci conosciamo. Molto spesso nelle tentazioni e persino nelle cadute, diciamo così, servono o possono essere prese per bene, perché la caduta è sempre male, ma per farci crescere nell'umiltà di dire, vedi che non sei capace che cadi. Perché noi non ci conosciamo, noi presumiamo anche della nostra fede, delle nostre capacità, della nostra fedeltà in generale. Ed è nella prova, quando Dio, diciamo, ci mette la prova, che Dio ci svela noi a noi stessi. Se resistiamo, diamo spettacolo, come dice la scrittura, al mondo, non solo a noi stessi. Cioè, noi non sappiamo quanto valiamo, gli altri non sanno che è possibile resistere nella fede in quel momento di prova. Il diavolo stesso non sa fino a che punto può arrivare la nostra fede, la nostra fedeltà a Dio. E lui, ci prova, lui fa il suo, il suo mestiere è quello. Perché pur essendo sconfitto nella guerra finale, c'ha queste battagliette da niente, che però sono la vita e l'eternità di ciascuno di noi e quindi per noi contano al massimo grado, ovviamente. Maria è madre della fede, ci partorisce alla fede, partorisce nella fede tutta la Chiesa, perché lei è la comunità dei credenti in quel momento. Lei è l'unica che non dispera mai. Sempre spera, sempre rimane fedele, perché sempre ha fede in Dio e in Gesù suo figlio e nello Spirito Santo. Dice, ma come? Maria è sposa dello Spirito Santo, è piena di grazia, è per esempio talmente in confidenza, diciamo così, con lo Spirito Santo, che è l'unica che a Pentecoste lo riconosce veramente, se pensiamo, no, al momento poi in cui appunto la Chiesa si riunisce di nuovo, si ricompatta attorno a Maria e riceve finalmente lo Spirito Santo. È una novità per tutti tranne che per Maria, che lo conosce da sempre nella sua pienezza di grazia ed è già sposa dello Spirito Santo dall'incarnazione in poi, completamente, diciamo così. Eppure anche lo Spirito Santo non c'è nel sabato di silenzio di Dio. Lo Spirito Santo non c'è, c'è ovviamente, ma non è sensibile, non è presente, non si mostra, è come se non ci fosse. E Maria deve avere fede. Sposa dello Spirito Santo, lo cito perché è la stessa fedeltà nella buona e nella cattiva sorte che si promettono gli sposi. Che cosa si dicono gli sposi? Nella buona e nella cattiva sorte. Perché? Perché, come dicevamo prima, finché tutto va bene, tutto va bene. Ma quando c'è la difficoltà è lì che si vede se c'è veramente l'amore. In tutte le nostre prove, cioè in tutte le nostre, i nostri momenti difficili, in cui dobbiamo più che in ogni altro momento decidere e dimostrare a noi stessi da che parte stiamo, giocare la nostra vera libertà per dire di chi siamo, noi diciamo a Dio se lo amiamo o no. Se siamo sposi fedeli, comunque fedeli al nostro battesimo in qualsiasi stato di vita comunque in cui si manifesta la nostra vocazione, oppure no. E Maria è il nostro modello perché lei è stata fedele nella prova massima. E qui nel vedere Maria possiamo persino chiudere gli occhi un attimo, ma possiamo proprio vederla. Possiamo osservarla, lei che è il fulcro, la roccia in questo momento su cui tutti si appoggiano. sono tornati dal sepolcro, chiuso il sepolcro. Probabilmente è improbabile che siano rimasti lì, qualche tradizione dice la madre veglia fuori dal sepolcro, essendo all'esterno è improbabile, saranno tornati nel cenacolo. Maria passa 40 ore, il tempo tra le famose 40 ore, il tempo tra la morte e la risurrezione di Gesù, da quelle 5 del pomeriggio, sono circa 9 ore, arrivare a mezzanotte del venerdì, le 24 ore del sabato e circa le 7 ore fino al mattino della domenica. Oh, ma 40 ore sono lunghe. Cioè non sono 5, perché noi pensiamo, vabbè, ha avuto un momento di difficoltà, vabbè, è passato. Non proprio. 40 ore. Eppure è un tempo abbreviato dalla stessa preghiera di Maria, perché le profezie, se andiamo a leggere, quando Gesù ad esempio è prefigurato, è detto e lui stesso ridice che cosa gli capiterà, dice 3 giorni e 3 notti il figlio dell'uomo resterà nel ventre della terra come Giona e quant'altro. Ma 40 ore non sono 3 giorni e 3 notti. Quel tempo è comunque abbreviato, c'è una bella differenza, Se uno è in angoscia, è in affanno, è sull'orlo, è tentato alla disperazione, ogni secondo di abbreviamento di questo tempo conta ed è prezioso, Maria con la sua fedeltà accorcia per tutto il mondo il tempo in cui rimane senza Gesù, diciamo così. Eppure quelle 40 ore lei le passa neanche una a una, di più, minuto per minuto. Non ho fatto il conto, 40 per 60, 2400 minuti, no, 24.000 minuti? Vabbè, dopo faccio il conto. Per dire, sì, ma uno alla volta, con appunto gli apostoli che sono scappati, eppure lei che è madre della Chiesa si preoccupa di dove sono, avrà cercato, avrà detto a Giovanni vai a cercarli, Giovanni è l'unico che è rimasto con lei, che comunque sotto la croce c'era, e le donne, Maria di Magdala e l'altra Maria, anche loro saranno state lì, avranno preparato le cose poi per il giorno dopo il sabato andare al sepolcro con gli unguenti e quant'altro, ma distrutte dal pianto, davvero sull'orlo della disperazione. Pensiamo ancora dopo la resurrezione ai discepoli di Emmaus. Dopo la resurrezione i discepoli di Emmaus dicono: noi speravamo che lui fosse. Che cosa avranno detto le pie donne e Giovanni? Speravamo che lui fosse. Questa è la situazione che ha, diciamo così, intorno Maria, e che in un qualche modo le mette il dito nella ferita e dà colpi che tentano di far vacillare la sua fede, ma la sua fede non vacilla mai. Lei è convinta. Perché? Perché è Immacolata Concezione? No. Perché ha scelto liberamente ogni istante della sua vita di aderire a Dio. Perché ha scelto ogni momento. Vedete, l'Immacolata Concezione di Maria, diciamo, originale, il primo istante, è grazia. Nessuno ha fatto niente, diciamo così, per meritarlo. Poi è prevista, perché in Dio non c'è il prima e dopo. Però, insomma, noi dobbiamo pur intenderci con qualche termine, ecco. Ma l'aver mantenuto l'immacolatezza sempre in Maria, quello è merito, quello è scelta, quello è che nessun pensiero di peccato ha davvero mai sfiorato la libera scelta di Maria. Quello è il merito, quella è la sua gloria. Anche Eva era immacolata eppure ha peccato, e per lei è entrato il peccato nella natura umana. Ma in Maria, che è appunto il contrario di Eva, perché ha sempre scelto Dio, sempre donata a Dio, sempre fiducia in Dio, c'è la roccia, il modello della nostra fede. Come fa Maria ad avere questa fede così forte? Una fede così non ti viene fuori nel momento della prova. È chiaro che quando hai bisogno, va bene, invoca Maria e certamente lei ti aiuta, anche se non l'hai mai fatto, lei in un qualche modo ti viene in soccorso. Ma se tu sei abituato a quel grido fiducioso d'aiuto, hai, diciamo così, esercitato il tuo spirito, la tua anima e la tua libertà a essere per Dio, è meno difficile, non più facile, è meno difficile affrontare anche il momento di buio, anche il momento di prova, anche i momenti di difficoltà che comunque nella vita ci sono. Maria ha espresso una fedeltà costante, perché lei ha, diciamo così, lo sguardo di Dio. Lei è l'incarnazione continua, cioè ha voluto vivere nella sua vita continuamente la volontà di Dio, sempre con fiducia, sempre con abbandono, sempre con speranza. E questo ha fatto sì che in quel momento tremendo lei fosse, passatemi il termine, dobbiamo pure capirci, pronta anche a quella tremenda prova, a sostenere l'assalto ultimo del diavolo. E lì lei ha schiacciato ancora una volta, ma fortissimo, la testa del serpente col suo piede. Perché nonostante l'evidenza della morte, della fine, diceva, sapeva le scritture, lo sapeva pure che Gesù appunto era l'unica che, avendo la sapienza dello Spirito Santo nell'interpretare le scritture, poteva davvero credere anche nella risurrezione e sapere, non sapere ma credere, cioè ci vuole quella libertà che deve essere in gioco, quella possibilità in cui tu giochi appunto la tua libertà. Se io vi dico questa è una penna, voi non è che lo dovete credere, lo sapete perché è un'evidenza, ok? Se invece io vi dico nella borsa ho un pacchetto di fazzoletti, voi dovete credermi perché non lo sapete finché non andate a vedere nella borsa. Maria sa, ma non abbastanza da sapere completamente, deve credere. E noi tutto quello che viviamo nella fede per la vita eterna, qualcosa sappiamo anche, ma dobbiamo credere. Poi il Signore è talmente buono che ci dà delle luci spirituali per cui noi possiamo veramente gustare le verità di fede, oserei dire in modo fisico, e quindi possiamo credere, diciamo così, più facilmente o meno difficilmente, con più slancio, con più intensità. Ma questi momenti di unione con Dio, di fatto, traduzione di mistica, cioè, no, ma i mistici sono solo quelli che hanno le visioni, no, i mistici non sono quelli che hanno le visioni, i mistici sono tutti i battezzati che pregano e chiedono al Signore di unirsi a Lui. Mistica è l'unione con Dio, non lasciamola solo a chi ha dei doni paramistici, citavamo San Pio da Pietralcina o moltissimi altri santi, Don Bosco, ma va bene, noi non chiediamo i doni mistici, chiediamo l'unione con Dio, che però è talmente sensibile appunto quando Lui si mostra, quando Lui si fa sentire, che si imprime, diciamo così, nella nostra anima e nel nostro spirito. E allora per noi è molto bene andare e ricordare quei momenti dove abbiamo sperimentato proprio, ripeto, quasi sensibilmente la presenza di Dio, perché ci aiuti, questo ricordo ci aiuti quando poi appunto il sole non c'è. Ricordarsi che il sole c'è e com'era stata bella quella giornata di sole aiuta, sto parlando da un punto di vista umano, ovviamente, oltre che metaforico, a superare una giornata molto tempestosa, molto buia, molto piovosa. Allora chiediamo a Maria, in questi pochi minuti di silenzio che facciamo, ci mettiamo nel cenacolo con Maria, la guardiamo, la vediamo nella sua, non disperazione, mi raccomando, ma devastazione, diciamo così, di dolore, che è tremendo, come madre e come appunto quella che sulla terra più era consapevole di quello che era successo in termini di deicidio e quindi di colpa anche del suo popolo. Lei che per essere immacolata è più perfetta da un punto di vista umano, proprio di natura umana incorrotta, e quindi è più sensibile e quindi soffre di più. Non dobbiamo pensare a Maria, dice, vabbè, ma lei appunto era sempre unita a Dio, quindi tutto sommato era tranquilla, era lì così, sì, l'addolorata, abbiamo delle statue dove piange un po', però insomma, no. Lì c'è la lotta tremenda col diavolo che le soffia addosso ogni tentazione possibile contro la fede. Possiamo pensare a Maria senza farle nessun torto, anzi a sua gloria, con gli occhi arrossati di pianto. Avrà pianto a singhiozzare, nella compostezza della sua regalità, avrà pianto a singhiozzare la Vergine Santa. E noi nasciamo, la nostra fede nasce e si aggrappa a quelle lacrime tutte le volte che chiediamo aiuto, appunto, a lei di essere aiuto alla nostra fede. In quel momento in cui comunque lei sceglie di credere, in cui avrebbe potuto disperarsi, le cose potevano andare diversamente, lei è veramente libera, lei gioca, cioè mette veramente in gioco la sua libertà, come all'Annunciazione poteva dire ma no dai facciamo di no all'angelo, poteva e ha liberamente corrisposto al piano di Dio. Così lì poteva, in qualsiasi altro momento della sua vita, le tentazioni che ha passato, ma specialmente in quel momento, nell'assalto finale, poteva cedere. E invece è stata la donna forte. Invece è stata la madre della fede. E ha cambiato la storia con la sua libertà di fidarsi di Dio. Di guardare il mondo non con gli occhi degli uomini che le proponevano una realtà di sconfitta totale, ma di avere lo sguardo di Dio. E le chiediamo, contemplando questo dolore tremendo, chiediamo a Maria di essere madre della nostra fede, di assisterci sempre, di donare anche a noi lo sguardo di Dio sulle cose, perché possiamo vedere al di là di quelle che sono tutte le difficoltà che abbiamo, che avremo e che ci sono nella nostra vita, nella nostra storia, nella nostra società, persino le difficoltà della Chiesa. Noi sappiamo che non dobbiamo contare sugli uomini, ma dobbiamo contare su Dio, dobbiamo appoggiarci a Lui. E allora possiamo chiedere davvero a Maria questa intercessione, che ci dia lo sguardo di Dio. Perché possiamo ragionare in termini di eternità e non di piccolezze della nostra vita, senza presumere mai, è un dono grande da chiedere, della nostra fede, senza dire mai no ma io non farò mai, no ma io no ma il diavolo non mi ha mai tentato contro, no ma io non ho mai pensato che Dio non esistesse, no ma io non ho mai pensato che Dio non fosse buono, no ma io non presumere mai. Ringrazia il Signore se non sei stato tremendamente tentato su, ad esempio, alcune verità di fede, e chiediamo alla Vergine Santa che ci aiuti sempre a essere attaccati a lei, a prendere esempio da lei davvero, e che interceda lei sempre per noi per rendere salda la nostra fede. facciamo adesso?
Sì, come abbiamo fatto prima, direi che facciamo 3 minuti di silenzio, meditiamo le cose che ci ha detto Lucia sulla nostra madre, madre della fede. Ecco, quindi facciamo anche, volendo, anche una composizione di nuovo, immaginiamoci di vedere Maria nel cenacolo, ecco, con gli occhi arrossati, pieni di dolore.